Come ottenere le benedizioni di Dio.
Isaia 1, 19 e 20. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 1, 19 e 20.
Il Signore fa una grande differenziazione chi ubbidisce la parola e chi non l'ubbidisce, chi è sottomesso e chi non lo è. Oggi il diavolo dice a tutte le chiese, non importa, c'è l'amore, 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 la grazia, solo grazia, nient'altro. C'è stato un predicatore che ho sentito predicare, io posso anche buttare via questa Bibbia, Dio mi ama lo stesso, il suo amore è garantito. Queste sono bugie sataniche. La grazia di Dio non è mai stata intesa per cancellare il Vangelo. Falsari e imbroglioni. Ci sono oggi predicatori, specialmente americani, che interpretano la scrittura come... me lo leggi, Angelina, Marco 11, 23?
In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Marco 11, 23.
Quindi non è che loro credono di poter ricevere da Dio perché sono nella sua volontà, perché obbediscono. No, solamente che dice, io riesco a credere, 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 posso spostare monti. E poi alla fine della storia usano questa falsa riga, questa misinterpretazione per soldi. Guarda caso, sempre soldi ci sono di mezzo. Insomma, insegnano che se solo credi puoi fare quello che vuoi se credi. Parlare al tuo portafoglio o il conto in banca, comandare che si riempano di soldi. E l'ho sentito con le mie orecchie, ma diversi, non mica solo uno o due. Predicatori americani famosi che se vi dico i nomi in Italia li conoscete. Io credo che tali predicatori, almeno in questo, sono semplicemente stolti. La loro dottrina falsa.
Perché? Visto che la scrittura dice proprio quello, se non dubiti riceverai quello che credi. Perché è falso?
È falso perché i miracoli di Dio non sono basati sul nostro credere, credere, o sulla nostra autorità o il nostro bisogno. Guarda, anche i demoni hanno autorità. E anche loro credono che c'è un Dio.
Ma devi credere e devi avere autorità.
Sì.
Quello aiuta.
Sì, ma devi credere e metti una virgola.
Sì.
Credere e essere nella sua volontà.
Ah sì sì, deve essere anche la volontà di Dio, non solo tua.
Gesù non poteva credere. Io sì. credo che non vada sul Calvario. Ci credo. Ha detto, non la mia volontà, ma la tua sia fatta.
Sì.
C'è qualcosa più in alto del credere. Dice, oh, cosa stai dicendo? Sì, è la volontà di Dio. La volontà di Dio è al di sopra del credere. I farisei credevano in Dio. Credevano i 10 comandamenti, credevano, li ubbidivano, in un certo modo li ubbidivano, non ammazzavano, non fornicavano, però non erano la sua volontà. Questo li ha portati neanche a riconoscere Gesù. Però certuni continuano a insistere, religiosi, e li senti dire, ma io conosco religiosi che hanno ricevuto grandi miracoli finanziari in questo modo, e ti citano testimonianze.
Comandando al portafoglio.
Sì, testimonianza sì. Che quel gran predicatore, lui ha pregato così, cos'ha, soldi sono arrivati, si è comprato un aereo, c'è uno che si è comprato 4 aerei, un certo vescovo protestante, un africano, americani tutti hanno il loro aereo, quelli, i pezzi grossi, ma sarà anche vero che ricevono miracoli finanziari solamente credendo, sarà anche vero. Io ho conosciuto degli indù quando ero in India che ricevettero gli stessi miracoli finanziari credendo negli idoli indù. Miracoli me li raccontavano, soldi che apparivano.
E come mai? Come mai questo funziona?
Beh, scusa, noi vediamo, per esempio in Matteo 7, 22 e 23, che c'è gente lì che sembravano chiaramente operare nei miracoli. E siccome i doni di Dio sono senza pentimento, questi avevano il dono e facevano miracoli. Matteo 7, 22, 23. Solo che a volte taluni li usano questi doni per la gloria propria, per interessi propri, per i soldi propri. funzionerà anche, ma se non sono nella volontà di Dio, alla fine è la volontà del maligno, è lui che li fa venire questi miracoli.
Ma anche gli Hindu, per esempio, ricevono questi doni?
Sì, il Signore fa piovere la sua pioggia sui buoni e cattivi, i giusti e gli ingiusti. Ci sono le streghe, gli stregoni che tu li paghi e loro ti fanno quel... Tu vuoi andare a letto con quell'uomo si innamorerà di te.
Ah sì, funziona, è vero.
Sì, tu vuoi sposare quella donna, la donna si innamorerà di te. Ho incontrato gente così.
Abbiamo sentito storie.
Sì, mi hanno detto durate 6 mesi l'incantesimo, poi, ma anche di meno è durato. Erano 6 mesi sposati e lui la odiava, la minacciava di uccidere. Perché la stregoneria dopo un po' crolla, non è che c'è questo potere il diavolo, c'è un potere misurato. Lo vediamo, potere del diavolo, in Esodo capitolo 7, i maghi di Egitto. Cioè le finanze e i miracoli da soli non bastano ad essere indicazione o garanzia di trovarsi nella volontà di Dio. Io ho creduto finalmente, sacco di soldi sono arrivati. Sì, voglio vedere non tanto se arrivano o no, ma chi li manda? In India c'hanno quest'idolo indù che c'è uno che versa soldi da una... c'è una specie di contenitore, una giara, una cosa così, e versa i soldi. Mm-hmm. E il diavolo questo qui, la corruzione è una delle prime armi del diavolo. Insomma, l'ingordigia di certi predicatori della falsa prosperità che predicano impedisce loro di vedere che c'è più ricchezze in una piccola missione. Chiunque, qualunque missionario, credente, guida spirituale, meglio di me. Io c'ho una piccolina di missione, ma ci sono missioni meglio della mia. Cioè una missione stile stalla di Betlemme è meglio di tutti i soldi del mondo, meglio delle chiese multimilionarie. Cioè vediamo delle chiese protestanti multimilionarie e la vediamo nei tesori vaticanensi, il Vaticano, che alla fine finiscono con l'adorare più la mammona delle loro ricchezze, adorare l'oro della croce invece della croce di oro, l'oro della croce, che non il fanciullo povero senza soldi di Betlemme. Dove erano le banche di Gesù? Dove erano gli aerei privati di Gesù che questi pelandroni, questi finti, questi ingordi predicatori che se non hanno l'aereo privato, status quo, e allora c'è qualcosa che non va. L'aereo gli dà la scusa che devono viaggiare a predicare il Vangelo. Io una volta ho scritto, stavamo partendo dall'Europa, era il 2010, ci preparavamo a partire, e ho scritto a un famosissimo predicatore che in Italia lo conoscono tutti, un americano, e originario, suoi genitori originari della Sicilia. E ho scritto, mi ha risposto la segretaria, ha detto, guarda, io siamo piccoli missionari, siamo un gruppetto di... dobbiamo andare in Sud America in missione. Non è che potrebbe... Tu ti ricordi di questo
sì,
tipo qua?
Sì, sì.
Ho parlato con la segretaria a Londra, ho parlato. E mentre lei parlava sentivo di dietro di lei, sentivo nello sfondo la predicazione del grande predicatore. Mm-hmm. E gli ho detto, gentilmente, se ci può dare un passaggio con l'aereo, dobbiamo risparmiare. E fa, oh no, ma il tal de tali, che si chiama lui, dice, lui non usa l'aereo per attraversare l'Atlantico. Ma allora cosa caspita se ne fa di questo aereo? Per girare solo in America. L'America c'hanno più aerei che chiunque altro, c'hanno aerei che vanno dappertutto. È più facile viaggiare in aereo con un biglietto anche di prima classe con lo champagne, se vuole, che non deve stare lì a fare la manutenzione di un aereo, che ci vuole il pilota, ci vuole l'assistente, e ci vuole la hostess, oh mamma mia. E questo predicatore si trova in Europa, quel tempo lì doveva tornare in America, e ho pensato, beh, non gli costa niente, saltiamo in groppa e andiamo. Comunque prego per lui, che insomma lui predica bene, mi piacciono i suoi messaggi, però questa storia che tutti quanti quelli che riescono ad arrivare un aereo di 40, 50, 100 milioni di dollari, no, quello no, non serve, mi dispiace. Guarda, io sarei contento di un aereo da quelli di irrigazione che spruzzano le campagne qui in Sud America, quello che costa come una macchina usata, non costa tanto, così ci aiuterebbe a spostarsi, ma non ce l'ho. E allora fai a meno.
Sì.
Ma questi non hanno aerei per spruzzare le campagne, aerei ortofrutticoli. Questi sono aerei da 50 milioni di euro. Ma stiamo scherzando. E allora evviva il fanciullo della povera stalla di Betlemme. Perché alla fine, dice Gesù Matteo 6,24, cosa dice? Nessuno può servire due padroni. Odierà uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. E questi imbroglioni dicono, la Bibbia dice, l'amore per il denaro è la fonte di tutti i mali, ma noi non amiamo il denaro. No, no. Noi lo ammassiamo così per sport, ma non è che lo amiamo. Imbroglioni! Gesù non dice che le ricchezze ostacolano il servizio di Dio. Dice che addirittura non potete servire Dio. Noi abbiamo avuto alcuni fratelli, pochi per fortuna, che si sono venuti a trovarci qui però con l'animo doppio e sono rimasti delusi dal modo che viviamo, frugale, semplice, siamo una famigliola per Cristo, senza edifici, grandi organizzazioni. E ci sono stati anche taluni che hanno cercato di approfittarsi del nostro amore, amicizia, e devo dire che hanno morso la mano che per anni avevo offerto loro cibo spirituale gratis. Pazienza, li amiamo lo stesso. È il cammino del missionario del Vangelo di essere a volte così ricambiato. Ma fermo restando che le vere ricchezze non sono quelle delle chiese ricche di soldi, ma quelle ricche di compiere la volontà di Dio, sia pure con solo un paio di sandali, Dio ci aiuti a essere tra quelli. Esaia 55,1, voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Signore, ci aiuti a che non perdiamo mai questo spirito di dare a tutti gratis. Conclusione, ripetiamo Isaia 1,19-20. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate, se siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Gloria a Dio. E le sue benedizioni stanno dietro la nostra ubbidienza ai suoi comandi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie Gesù. Amen.